Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
James Bond.
Siamo live anche questa sera, ciao a tutti, già grazie a chi si è già collegato. Per il momento siamo solo io, Marco Casolino e Leo Sorge. Omar ha detto
presente, che... buonasera, salve a tutti.
Grazie Leo di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Leo è esperto di informatica, giornalista tecnologo, ha pubblicato un numero illimitato di libri, sia anche di fantascienza, ma soprattutto di tecnologia e sull'evoluzione della tecnologia. Io non lo sapevo, ma lo leggevo quando ero bambino e lui non era bambino e scriveva su MC Microcomputer, e questa cosa ogni volta che la dico lo fa innervosire, e quindi cominciamo bene la serata. Ride ma non parla, che è preoccupante. Salutiamo Corrado, Marco Daddì e Tiera Erde e restiamo in trepida e virginale attesa per citare Carrie Fisher di Omar. Intanto però appunto volevamo cominciare questa chiacchierata, come al solito, tra scienza e fantascienza, su quello che sono e quello che non sono i calcolatori, i computer, appunto dalla parte meccanica, elettromeccanica, analogica, sino al computer con cui voi ci vedete e noi vi trasmettiamo, e a poi a quello che è il computer quantistico e quello che non è. Da chi partiamo, Leo? Io volevo partire dal computer quantistico, ma tu mi hai bocciato l'idea.
No, penso che siccome tu hai questa straordinaria malattia che ti porta a vedere la storia anche dell'elettronica, eccetera, eccetera, tanto vale levarsi il dente prima e poi passare a un argomento un po' più complesso sul quale sicuramente faremo più fatica che non per parlare di Babbage o di Holt o chi ci pare a noi.
Va bene, allora cominciamo con la parte storica, appunto. Allora, innanzitutto una questione: non è necessario avere un computer digitale per fare calcoli. Il calcolatore, il termine italiano appunto è calcolatore, quello francese è ordinateur, cioè un oggetto che mette in ordine le cose, forse quello fa più riferimento alla memoria magari che alla...
Allora, c'è questo fenomeno particolare. Calcolatore non vuol dire nulla.
Calcolatore è uno che calcola a casa mia.
Dovrebbe essere un elaboratore. Noi abbiamo degli elaboratori, non abbiamo dei calcolatori. I calcoli erano solo nella primissima fase di una cosa qualunque. Quando poi si è passato in qualche modo a un'elaborazione simbolica, si dovrebbero chiamare elaboratori. Continuiamo a chiamare macchine i computer, computer gli elaboratori e via discorrendo. Quindi l'onomastica purtroppo è questa qui. C'è anche chi dice, io ho fatto un po' di studi ma non sono in grado di confermare che la stessa origine del nome macchina in greco sia trucco. Quindi
trucco, cioè tipo
tutto, sì. E quindi bisogna vedere un attimo. Comunque sono l'ordinatore perché ordinano, erano usati, quelli general purpose erano usati per ordinare dati prima ancora che elaborarli, quindi fa un riferimento più specifico. Calcolatore non vuol dire nulla. Tra l'altro il personal computer nasce come macchina credo nel 57 come nome, era una calcolatrice alta quanto un tower di certa dimensione che veniva messo negli uffici e faceva i calcoli. Però già le macchine della seconda guerra mondiale delle quali parleremo già facevano calcolo simbolico, anche se poi persero a vantaggio di ENIAC che faceva essenzialmente calcoli aritmetici standard.
Però torniamo indietro e torniamo appunto ai primi elaboratori, che se no questo mi si adira, elaboratori meccanici, e appunto l'esempio classico che si cita sempre è il meccanismo di Antichitera. Ed è interessante la storia perché, come spesso accade, la prosopopea rispetto al passato per decenni aveva relegato questo oggetto a essere un pezzo di ferro che serviva forse a pescare, serviva a fare qualcosa che non si è capito, e solo poi quando è stata fatta uno studio accurato con radiografie e così via si è capito che in realtà era un meccanismo molto più sofisticato. No, tu che risali a quell'epoca te lo ricordi, immagino.
Io risalgo come il meccanismo di Antichitera o Anticitera, a seconda della traslitterazione che vogliamo fare. E, la sai la storia, no? Questa, dentro l'Adriatico, al Mediterraneo ci sono tante navi che sono affondate. C'era una nave latina e quando l'hanno rimossa hanno trovato che sotto c'era una nave greca, quindi abbiamo una datazione ufficiale perché nelle navi latine c'erano merci con una datazione. Quindi noi sappiamo che è sicuramente molto molto antica, adesso intorno al primo secolo. Anche di questo oggetto in metallo lavorato, dove si vede che ci sono alberi eccetera, in realtà è stato ricostruito anche con un po' di fantasia, perché credo che sia una trentina di pezzi. Se prendi la foto dopo, ecco, questa è una ricostruzione che ho visto personalmente. Ci sono online anche dei file 3D che permettono di stamparsi l'equivalente. E sostanzialmente era fatto tutto in metallo ed era un meccanismo che riproduceva i moti dei pianeti, degli astri conosciuti, in modo che la nave potesse orientarsi anche durante la notte o quando era... quando c'erano le nuvole.
Faceva anche eclissi, faceva anche calcoli.
Questo, diciamo, il totale delle funzioni che vengono attribuite adesso, diciamo, va preso un pochettino con le molle, perché chiaramente chi l'ha ricostruito aveva poi tutta una serie di esperienze e di conoscenze successive. Però sicuramente era un oggetto meccanico complesso, quindi con vari tipi di meccanismi, completamente in metallurgia. Siccome la metallurgia poi dopo i greci quasi ce la siamo dimenticata, fino a quello che Cipolla chiamava cannoni e campane, e quindi la metallurgia poi per mille passa anni viene più o meno dimenticata, e di quel livello, non per piccole cose. E quindi questa è una delle tante macchine delle quali abbiamo nozione, che i greci facevano con metallurgia molto elevata, e che poi, diciamo, dal IV secolo avanti Cristo fino più o meno al primo dopo Cristo è stata anche dimenticata, quindi era una conoscenza pregressa, perché abbiamo dei resti delle trascrizioni di gente che si prendeva in giro dicendo: guarda, quel poveretto, non sapendo più come rifare i pezzi in metallo, se li è rifatti in legno.
Che pezzente.
Se tu vai avanti, il libro di Lucio Russo, che
ecco,
per quello poi un'altra è un libro fantastico per chiunque voglia sapere esattamente che cosa voleva dire essere un greco nel quarto, terzo secolo avanti Cristo.
Lucio Russo è professore di matematica, forse adesso è in pensione, a Tor Vergata, ma ha scritto vari libri, ma questo forse è il suo più interessante, perché è anche storico della scienza e appunto tratta di quello che, come dici tu, il pensiero greco e le conoscenze scientifiche della Grecia a quei tempi, che poi sono andate perse, anche perché poi essenzialmente non sono rimaste nei testi di filosofia, di storia, che ci sono stati tramandati tramite i latini. Cioè in realtà si è persa, perché essenzialmente era poco interessante per loro andare a parlare del pezzo di ferro che gira.
I latini sostanzialmente non ci arrivavano. I latini si fermavano prima, vedevano una questione industriale, quindi si chiedevano se di quella cosa potevano fare un milione di pezzi o se potevano fare un modello che poi fosse ripetibile facilmente. Gli scritti, i libri, eccetera, sono andati dagli arabi e sono rientrati in Europa dopo la caduta di Costantinopoli. Quindi una gran parte di questi manoscritti nell'Europa centrale non ci sono stati per mille passanni, e quindi tante cose sono state dimenticate. Però Lucio Russo ti fa vedere con esempi, tra l'altro lui è stato anche coinvolto, non mi ricordo a che livello, in una mostra nella quale dove io ho visto peraltro anche il meccanismo di Anticipera in quella ricostruzione lì, ma non esattamente in quella ricostruzione, ne ho un'altra, ma anche tante altre cose che facevano i greci, che conoscevano e usavano il vapore o roba del genere come forza proprio meccanica, solo che non avevano una coscienza industriale, e quindi se uno faceva l'apertura delle porte del teatro a pressione con il vapore, non lo faceva più nessun altro. I latini l'avrebbero fatto, avrebbero fatto un franchising per venderlo in tutto il mondo, i romani, e invece i greci ne facevano uno. E, no, cioè, ci sono delle... Pergamo veniva servita da una conduttura d'acqua a 8 atmosfere.
8 atmosfere?
8 atmosfere, 30 metri di altezza. E tu capisci, vaglielo a spiegare ai romani che questi hanno fatto 8 atmosfere. Però ce n'era uno. E via
che dice: oramai l'ho fatto, che gusto c'è. No, dice Emilio che uno dei problemi è legato al fatto che appunto fecero un barbecue ad Alessandria, qui alla biblioteca d'Alessandria.
Non solo, sono stati fatti parecchi di barbecue, comunque Alessandria faceva parte relativamente di quello che veniva poi tramandato all'impero romano. Noi, diciamo, io non c'ero, sono più o meno di quell'epoca, sono leggermente successivo, e Marco c'ha 10 anni meno di me, quindi più o meno stava lì.
Però sempre meno sono.
Sempre meno sono, ma sempre Alessandro.
È vero che, come amo ripetere, conta quanti te ne rimangono e non quanti ce n'hai, in cui questo...
Ai noi. E, quindi, diciamo, c'erano alcune cose, e poi andando avanti, chiaramente, diciamo, si fanno... Per esempio, forse non tutti sanno che i latini stessi conoscevano la matematica binaria.
Cioè quella dei computer, 0 e 1.
Sì, quella che poi sarebbe diventata quella dei computer. Però non ci hanno fatto niente.
Eh sì, perché...
Ovviamente, no, cioè, erano elementi che per loro non erano industrializzabili. Ma quindi vai avanti con le slide, perché sennò...
Tu stai leggendo i suggerimenti, dopodiché...
No, io stavo vedendo, no, e non i latini, Crisippo era quello che aveva più o meno identificato i principi dell'algebra babuleana, Land e Lore.
Sì, purtroppo appunto lì, come si ripete sempre, che non avendo lo zero, che poi è stato introdotto dagli indiani e noi è arrivato tramite gli arabi, tutta una serie di calcoli non erano fattibili. Anche i Maya, che scrivevano in base 20, appunto avevano riuscivano a fare dei calcoli sofisticati, ma tutta una serie di cose gli erano precluse. E, appunto, questo per dire che il calcolo, l'elaborazione del dato o la riproduzione su scala riproducibile di un meccanismo, in questo caso la rotazione della volta celeste, la posizione degli astri, Non è necessario che abbia un computer dei giorni nostri, ma può essere appunto costruito su scala meccanica. Tra l'altro, l'esistenza stessa del meccanismo di Anticitera prova quello che è ovvio, ma insomma vale sempre la pena di ribadire che i greci assolutamente avevano perfettamente idea di come era fatta la Terra, che era sferica, avevano calcolato il raggio terrestre, tutte queste cose che poi sono dei falsi storici legati all'illuminismo del Settecento. Perché comunque fa sempre bene avere la spocchia rispetto al passato, a dire ma quelli erano dei pezzenti.
Poi il presente è meglio del futuro e via discorrendo. Quindi c'è questa linearità del tempo e delle competenze, bene o male, introdotta dal cristianesimo, dall'anno zero.
Sì, che però poi è rivenuta fuori col Rinascimento, perché in realtà prima era meglio e ora siamo nella fase di decadenza. Saltando di quasi 2000 anni, arriviamo all'altro computer meccanico, che era quello di Babbage. Lui fece vari di questi oggetti, prima il Difference Engine, poi questo che è l'Analytical Engine, cioè essenzialmente un calcolatore, un elaboratore, come direbbe Leo, che ha la sua memoria.
Questo è un calcolatore, questo lavora non sul calcolo simbolico, lavora sul calcolo numerico, questi sono calcolatori.
Cioè è un'evoluzione della vecchia pascalina che tu giravi, perché fondamentalmente se devi fare la moltiplicazione è come fare l'addizione tante volte. Quindi se tu giri 3 per 4 e fai 4 volte il giro, hai fatto il tuo calcolo meccanico e hai fatto la tua moltiplicazione. E questo porta questa idea in maniera estremamente più complessa. Tra l'altro lui non lo completò mai, purtroppo, perché non aveva i soldi per cioè ebbe dei grossi finanziamenti, però non ebbe mai i soldi per realizzarlo, soprattutto con la precisione meccanica che era richiesta per far sì che tutti questi oggetti ruotassero e si ponessero in maniera giusta. Però poi questo è stato costruito negli anni 90-2000, credo, e funziona perfettamente. È al museo, forse questo è il Royal Albert Museum di Londra, non sono sicuro dove sia. Però insomma funziona e si riescono a fare i calcoli. Tra l'altro Babbage è la persona che per primo calcolò il costo dei francobolli inglesi, che al tempo praticamente si pagava il francobollo in funzione della distanza a cui tu spedivi, e lui dimostrò che fare questa cosa costava di più che fare un francobollo unico per tutta l'Inghilterra. E quindi da lì in poi si adottò la sua idea di far sì che appunto il costo del francobollo fosse lo stesso e poi il costo variasse solo per le comunicazioni internazionali. Insomma, lui era una persona molto all'avanguardia, però appunto questa cosa qui non riuscì a passare. Però tutti i concetti, appunto il simbolico, Ada Lovelace, che era appunto la nipote, se non sbaglio, di Lord Byron, che sviluppò i principi del calcolo computazionale, quelli sono rimasti e poi sono stati ripresi nei secoli, nei decenni successivi. No, insomma è un oggetto impressionante, perché vedi proprio il calcolo fisicamente via via che si costruisce. E dal lato della, ecco, Jack O'Lantern dice sì, è a Londra, confermo, al Museo della Scienza e della Tecnica, di cui non ricordo il nome esatto. E tra l'altro in ambito fantascientifico c'è un libro, The Difference Engine, anche se appunto nel libro si parla dell'Analytical Engine, scritto dai padri del cyberpunk, cioè William Gibson e Bruce Sterling. E anzi questo è considerato per molti aspetti il libro su cui poi è nato lo steampunk, cioè linee temporali parallele su cui, in questo caso a partire dall'Inghilterra vittoriana, ma ci sono stati anche degli esempi in Italia di queste cose qua, però in questo caso l'idea è questa, che Babbage perfeziona il suo Analytical Engine e quindi abbiamo la rivoluzione informatica nell'Inghilterra dell'Ottocento e non
con meccanismi e con una sorgente di energia, il vapore, e non l'elettricità e circuiti miniaturizzati.
Esatto, cioè si fermano, quindi la grandezza, la complessità e la polvere, diciamo. Il libro personalmente l'ho trovato abbastanza lento, però le descrizioni minuziose di questa immense sale di computer, perché erano un po' tipo quelle anni 50, ma ancora più grandi, ancora più suscettibili alla polvere, perché un solo granello di polvere, nella descrizione che loro facevano, bloccava tutto il calcolo, quindi schede perforate, anche lì come si faceva subito dopo la guerra, anzi si andava avanti fino agli anni 60-70, e tutto appunto guidato dal vapore. In un paragrafetto dice sì, si era anche provato a farlo con condensatori, capacitori, resistenze, induttanze, insomma con circuiti elettrici, ma poi ha detto vabbè, ma chi ce lo fa fare? Che un po' è quello che dicevi tu prima della Grecia antica e dei latini. Poi a un certo punto dice sì, ma non è interessante, c'ho questo, perché devo fare quest'altro? Non, però è quello che poi spesso si ripropone anche senza che noi ce ne accorgiamo nella società moderna, cioè spesso soluzioni tecniche e tecnologiche sono vincolate da scelte economiche o politiche e così via, ma non necessariamente a quello che può essere il progresso scientifico tecnologico.
Siamo al 18° minuto.
Lui ha detto che mi caccia, anche se non potrebbe, se non andiamo a computer quantistico entro le 11:10, ha detto.
Esattamente.
Abbiamo ampio margine, quindi. Dopo Babbage, ciao Demolex, dopo Babbage c'era un'altra serie di computer analogici. Ecco qua, Emilio cita i computer a vapore, quindi sulla stazione spaziale russa di Ciro avevano ragione. Beh, i russi, anche lì tutta una serie di soluzioni informatiche dei russi erano legate al fatto che lo sviluppo dei processori non proseguì con la stessa celerità nell'Occidente. Tra l'altro lei è anche autore di questo bellissimo libro, Dalla polvere al microprocessore. Questa è la versione inglese, ce n'è anche
una inglese.
No, ma ce n'è anche un'italiana, l'hai tolta quella italiana, non sia mai.
Non c'è mai stata la versione italiana. C'era un'altra versione che era quella precedente inglese, sempre in inglese, che però fa vedere che sono passati 20 anni e quindi c'era un sacco di fesserie, perché 20 anni prima tante cose non si sapevano, perché non tutte le cose si potevano dire, sapere, eccetera, eccetera. Però non, è sempre stato in inglese.
Ah, e comunque questa è l'evoluzione del processore, però appunto prima di arrivare al processore c'è la storia, anche quella abbastanza nota, della Seconda Guerra Mondiale, Bletchley Park, e di come è stato poi decrittato il codice Enigma. La prima decrittazione in realtà risale ai polacchi, a cui viene negato molto spesso il credito, perché loro per primi perché razzismo.
Siamo pieni di macchine ancora decodificatrici loro, che si vede benissimo che sono polacche, no?
Sì, anche perché certa logica, però appunto loro per primi avevano avuto il primo modello della meccanica Enigma. Quando la Polonia fu conquistata lo portarono in Francia, i francesi non ci fecero nulla, ma riuscirono a portare in Inghilterra, per cui poi basarono la costruzione di queste macchine. In realtà Colossus non era utilizzata per il codice Enigma, ma per il codice Lorenz, ed era, questo, anche questo è stato ricostruito.
Colossus era l'elaboratore inglese.
Beh, vediamo se la sai.
No, dillo tu.
No, dillo tu che la sai meglio di me sicuramente.
No, è un elaboratore inglese sul quale abbiamo visto tanti film, che poi fu adattato non fu finanziato, si autofinanziò il costruttore, del quale adesso credo tu abbia anche la foto, esatto, e anche i crediti mancanti della storia. E poi fu adattato con l'approccio dei polacchi a decrittare i messaggi dei tedeschi.
Di Enigma, però appunto Colossus era quasi più simile al calcolatore con le memorie, eccetera, eccetera, mentre Enigma
Colossus faceva calcolo simbolico, mentre ENIAC faceva solo calcolo numerico.
E la Bomb, che è quella che poi si vede nel film con Cumberbatch, che essenzialmente era un oggetto elettromeccanico che appunto decrittava Enigma, e quindi questi rotori qui, credo di avere una foto, insomma, ecco qua. Ognuno di questi rotori qui essenzialmente riproduceva a tutta la velocità le varie connessioni della macchina Enigma, proprio per decrittare questo codice. E anche questa fu costruita, il film è romanzato ovviamente, e lì narra che solo Turing, che era un matematico geniale, che poi pose le basi della macchina di Turing, no? Quindi questa, no?
come, vabbè, fece il test di Turing e mille altre cose, insomma.
Erano le basi, diciamo, dimostrò che tutte le macchine computazionali sono ascrivibili allo stesso modello, e quindi
se gli inglesi avessero evitato di nascondere i progetti di Colossus e avessero evitato quella tortura a Turing, che poi si suicidò, noi avremmo avuto un avanzamento dei computer, cioè di quelli degli elaboratori, di almeno 20 anni.
Beh, perché poi scusa?
Purtroppo così non fu, e quindi si ripartì da ENIAC, che gli americani invece rilasciarono.
Cita Angelo che c'è un bel romanzo di Robert Harris su Enigma, che appunto vediamo qui in una configurazione. Jack O'Lantern dice che sta anche una copia, sta al Museo della Scienza e della Tecnica. Uno dei motivi per cui distrussero tutto è che poi in realtà li usarono ancora per decrittare i codici segreti del nuovo nemico, cioè del blocco sovietico. Quindi in realtà molti Colossus e molte bombe, molte di meno che erano in uso nella Seconda Guerra Mondiale, però erano utilizzate per vari anni. Però questo sicuramente rallentò moltissimo.
Ma si ha un'idea di quanti pezzi ci fossero in giro durante la Seconda Guerra Mondiale?
Allora, su Wikipedia, che però è un generatore di numeri casuali, dice che si arrivava a 150-200 oggetti dell'uno e dell'altro, più o meno, a seconda se l'Enigma era 4 rotori, 3 rotori e così via. Però, insomma, il numero era oltre 100 sicuramente, perché poi, appunto, la mole di dati era immensa. Soprattutto poi li avevano dovuti distribuire, perché è chiaro che se avessero bombardato Bletchley Park, per fortuna nel senso per caso fortuito dei nazisti, e avere tutte le macchine lì non era la cosa forse più intelligente, e quindi li divisero. Infatti Marco dice: questa è una cosa che non ho mai capito, Colossus è del 45, i primi computer negli anni 60. Sì, in realtà c'è un altro caso di come si può dire, di padre di una tecnologia che poi rimase sconosciuto fino agli anni recenti, proprio perché questa tecnologia è rimasta poi nascosta per motivi militari, no? Questa tu la sai bene, questa storia.
Tu parli di Ray Holt.
Direi.
Successivamente, noi sappiamo, no, prendi l'altra foto, prendi quella con i due personaggi. Normalmente ci viene detta una cosa tipo: questi personaggi sono a sinistra Ray Holt e a destra Gastone Garziera. Chi sono, per chi non li conoscesse, lo dirò tra poco. Normalmente ci viene detto che il microprocessore l'ha fatto Federico Faggin, però in Intel, quindi un italiano presso l'Intel, e mentre i primi, quelli che sono classificati come i primi computer in qualche modo utilizzabili, desktop eccetera, sono americani, diciamo, possiamo, lasciando perdere i kit o le cose, i modelli dei quali sono stati fatti solo alcuni pezzi col 6502 o anche con lo Z80, diciamo possiamo partire dall'Apple II. In realtà la vera storia è diversa, perché Ray Holt, che è a sinistra, ha progettato un microprocessore due anni prima di Faggin, con tutta un'altra fisica dietro, ma comparabile come complessità, anche se i puristi dicono che in realtà non era vero, ma è falso, è esattamente lo stesso tipo di complessità logica, non complessità fisica, e tra l'altro invalidando completamente la legge di Moore, se esisteva due anni prima un oggetto di diverse migliaia, 13.000 mi pare, transistor complessivi, capite bene che non poteva essere un oggetto da 10.000 transistor due anni dopo l'inizio della legge di Moore. Questi sono tutti discorsi, tra l'altro, fatti non da me, ma per esempio dal progettista del Pentium 4 e di parte del Pentium 3, che scrisse un libro in grande polemica su questo argomento. Mentre, quindi, il microprocessore, probabilmente se avessimo delle informazioni su tutto quello che succedeva in quel momento, sapremmo di altri progetti analoghi dei quali non si è parlato.
Perché manca questo processore, a cosa è stato applicato?
Allora, questo processore è stato applicato a usi militari, quindi c'era l'F-14A, il caccia americano, che la versione precedente aveva un controllo elettromeccanico, ma neanche elettro, mi sa, cioè mi ricordo che l'ho visto, il sistema di controllo era a pressione, meccanico, eccetera. Lo sostituirono con questo microprocessore e quindi non se ne è potuto parlare per quasi 30 anni, diciamo. Alla fine degli anni 90 io scoprì su quotidiani americani di questo pazzo che diceva che lui aveva fatto il primo microprocessore. Ora, essendo io un adoratore di Fagin che avrebbe dovuto vincere il premio Nobel, ma per motivi politici interni non contro di lui, ma a seconda delle mode del momento non gli fu assegnato, mi interessai, scrissi a questo giornalista americano, questo mi mise in contatto con costui e scoprì che era vero. Tra l'altro è venuto in Italia qualche anno fa, abbiamo incontrato, gli abbiamo preparato un sacco di incontri in varie università, eccetera, con grandissima fatica, perché la storia ormai dice quello, quindi chiunque, anche i grandi giornalisti sono venuti da me, hanno chiesto esclusive per telegiornali nazionali, eccetera, eccetera, e poi in realtà non sono venuti, perché l'importante era che non se ne parlasse. Tra l'altro, se tu metti la foto della copertina del libro, poi per vari motivi ho collaborato con lui alla stesura di questo libro, le quattro persone che stanno sullo sfondo della copertina sono i quattro che facevano, tra cui quello di destra e Holt, che facevano i corsi per il 4004, quindi per questo primo microprocessore che nessuno voleva in America, e c'era pochissima gente che riuscisse a spiegare ai venditori in giro per l'America. Quindi per un anno e passa sono andati in giro a fare i corsi ai progettisti americani per spiegargli come fare i circuiti a microprocessore, come si programmava, eccetera. Quindi le storie si incastrano. Mentre Gastone Garziera è uno dei pochi, se non l'ultimo, rimasto della famosa Verottina, del famoso computer fatto in Olivetti e nel 64 e poi venduto con tutti, che aveva un suo linguaggio di programmazione, quindi era un vero personal computer, e che tutti quelli che facevano informatica vera, quindi non che ne parlavano come me, sapevano, conoscevano e riconoscevano come il primo, e quindi ben prima del 76 dell'Apple II e con tutt'altra ingegnerizzazione. E però anche quello, diciamo, solo negli ultimi anni se ne è di nuovo parlato e quindi internazionalmente si è dato un minimo di eco a questo fatto. Quindi si pensa che il microprocessore sia italiano, anche se è fatto in America, e il personal computer sia americano. In realtà nella storia è il contrario, ma di storie come questa è pieno il mondo, è piena la storia. La storia la scrivono i vincitori, i soldi che ha messo Intel per negare, perché poi anche Fagin è stato nascosto al grande pubblico per perlomeno 20 anni.
Fagin
ha fatto una guerra infinita perché potesse essere riconosciuto. Ci sono dei bellissimi libri, uno è Intel Inside, perché c'è stato questo grande periodo del Pentium bug, quando il Pentium era bacato, intorno al quale sono usciti diversi libri molto scritti molto bene su questi argomenti, e quindi è stato ricostruito un po' tutto. E dopo, dalla metà degli anni 90, finalmente a Fagin è stato riconosciuto quello che era di Fagin.
Perché una delle critiche che muovono, ingiustamente, però a volte dice sì, vabbè, voi l'avete fatto, però il fatto che sia rimasto segreto poi non ha avuto rilevanza per la linea parallela, che è vero fino a un certo punto, perché comunque...
Ovviamente noi dobbiamo distinguere tre cose. La primogenitura allora è come per il telefono: nel periodo nel quale si dice che Meucci abbia fatto il primo telefono, in realtà ce n'era una decina in giro per il mondo, e gli americani e quasi tutto il mondo sono sempre stati convinti che l'avesse fatto Bell per vari altri motivi. C'erano sicuramente degli altri progetti, il Phase 4, anche altri, che a seconda della definizione di microprocessore, o meglio di microcontroller, perché poi il microprocessore si è evoluto ed è quello che è arrivato dopo, è stato chiamato il microprocessore, e quello di prima è stato chiamato microcontroller. Dopodiché, ce n'erano altri di oggetti di questo tipo, e quindi primo piano storico. Per le informazioni che abbiamo adesso, un dispositivo con parecchie migliaia di computer, di transistor, con un linguaggio di programmazione, con la tecnologia di integrazione su più chip, come il 4004, come il 4000 che aveva più chip, In questo momento la primogenitura dovrebbe essere data oltre. Dopodiché, che quello fosse un progetto di non facilmente industrializzabile, per dire, nessuno lo voleva produrre questo chip, e la Grumman, che è la stessa che adesso sta facendo, credo, con Amazon una parte dei satelliti, la Grumman si comprò una foundry, una Silicon Foundry, perché
una fonderia per fare i chip,
si comprò la fabbrica, fece i suoi chip e poi si rivendette la fabbrica. Cioè, sono cose
pragmatico, come entrano quattro elefanti nella 500, due davanti e due di dietro. Infatti, sempre a proposito, c'è Emilio che dice che il manuale del computer elettromeccanico di mira del Grumman AS4 Intruder della US Navy diceva che nel caso si fosse bloccato andava fatto ripartire applicando ripetutamente lo stivale di volo del navigatore dell'aereo, che però io lo uso anche sui computer adesso, è inutile, però è tanto liberatorio, mettiamo così.
Stavano crashando per il motivo per il quale poi serve il calcio, tra cui il bootstrap, peraltro, è lo stesso per il quale il LEM stava crashando sulla Luna.
Beh, lì
era freddo e c'era la procedura di ripristino, quelle condizioni richiedeva più risorse di quelle disponibili e quindi veniva sempre riavviato.
Perusca dice che lo stile del navigatore fa molto scotti. Sì, infatti anche sulla Luna ci fu questa riparazione sia nell'Apollo 11 che nel 14, se non sbaglio, che c'era questo baco. Però i computer...
Le due passioni, le due maglie... Che poi ci fai vedere.
Eccole, questa è il mio fetish.
Questa è la memoria. Ma soprattutto.
Queste le memorie di Ferride sono le memorie che erano state utilizzate per l'Apollo e anche per lo Shuttle. Essenzialmente, ognuno di questi anelli qui, ognuno di questi anellini tipo cotta di maglia, è un bit, è un anello magnetico che, se magnetizzato in un verso, conta come uno, se è magnetizzato nel verso opposto, conta come zero, e questo filo. Diagonale lo legge e se io faccio passare la corrente in una colonna e in una riga indirizzo il singolo bit. Queste memorie sono appunto un chip grande così più o meno, ma erano kilobyte di memoria. Certo, non ci potevi fare i film porno, però ci potevi andare sulla Luna, che tutto sommato è quasi della stessa importanza, direi.
E poi fai vedere quelle fatte dalle signore.
Quelle fatte dalle signore, eccola qua, questo è il prototipo della memoria fatta per l'Apollo. Questa è una zoomata, esatto, Jack O'Lantern, che evidentemente la sa bene, e arrivano le nonne a fare la maglia per creare la memoria. Essenzialmente la differenza tra la RAM e la ROM è la RAM è la memoria che io quando spengo sparisce, la ROM è un po' come gli hard disk, cioè la memoria rimane immagazzinata. Quindi in realtà questa RAM qua, avevano di bello che quando lo spegnevi, siccome il dischetto di metallo rimane magnetizzato, se spegni e riaccendi rimane esattamente come se nulla fosse successo, ed è per questo che sono state utilizzate sullo Shuttle anche fino e oltre gli anni 90, perché erano estremamente robuste, affidabili, non venivano danneggiate dai raggi cosmici galattici e così via. La ROM, cioè i programmi in cui era programmato l'Apollo, erano fatti appunto, come diceva Jack O'Lantern, intessendo questi fili, ossia a maglia, cioè vedete qui c'è ogni filo è una serie di bit, un programma, e se il filo passa dentro l'anello di metallo in quel punto conta come uno, se non ci passa conta come zero. Quindi io faccio passare una corrente, vedo l'interferenza di questi magnetini e quindi leggo tutti i miei programmi. Quindi questa è una parte zoomata in grande, questo qui è l'oggetto, ognuno di questi fili passa negli anelli che sono questi dischetti rossi, e quindi se il filo entra dentro mi conta come uno, o se no conta come zero, e c'è il mio programma. Indistruttibile, a meno che non prenda fuoco, come purtroppo successe peraltro all'Apollo 1, non sottoposto, non è maglia e tessitura. Ecco, qui abbiamo, ecco, qui sul Verusca, che è esperta di queste cose, anche se io poi, Verusca, ti ho detto, io leggo spesso magia, che fa molto più figo. Però anche lì, tra l'altro, in realtà le prime macchine che tessevano, altrimenti qui ci sgridano dalla regia, erano in qualche maniera gli oggetti programmabili, perché avevi i pattern, e in qualche maniera forse Babbage, anzi sicuramente la tecnologia di Babbage risale a quella delle macchine testitrici.
Hai 3 minuti.
Ho 3 minuti, io quasi quasi passerei direttamente al computer quantistico solo per non darti soddisfazione che siamo in ritardo.
Vediamo velocemente le altre slide.
Dunque, come questo qui è la foto. Sì, ci sono ancora un paio di slide, tanto per sforare. Questa qui è la foto del computer dell'Apollo. Quindi tutti questi blocchi di memoria erano incassettati in questi cassetti grandi, più o meno così, sono oggetti relativamente piccoli. E questo era il tastiera, mouse, interfaccia e tutto, nel senso che erano solo dei numeri, però era verbo e comando, cioè leggi. Sì.
Lo interrogavi e lui ti rispondeva.
Leggi l'accelerometro, leggi questa cosa qua. E, però era se potevi mettere un numero, lui ti ridava un numero che ti dava l'assetto, lo stato del sistema. E questo appunto era il sistema del computer dell'Apollo.
E dell'M,
ce n'erano due tra l'altro, infatti anche lì utilizzarono uno anche nell'incidente dell'Apollo 13, ce n'era anche uno nell'anello del Saturno 5 che era il razzo. Prima di vedere altri computer analogici, citiamo appunto questo che in realtà è la criptazione analogica, che dice Verusca, la maglia veniva usata in guerra per nascondere le informazioni nei punti. Effettivamente sarebbe interessante approfondire questo sì. Aspetto. Un po' tipo la steganografia oppure la crittografia nei JPEG. Però appunto per rimanere sul discorso del computer che non necessariamente deve essere a transistor o necessariamente a microprocessore, ci sono altri esempi. Ad esempio, sempre nella Seconda Guerra Mondiale c'era il Fermiac, cioè il computer analogico, manuale, inventato da Enrico Fermi, che era un genio oltre ogni genio, ha fatto di tutto. Oltre a partecipare al vincitore del premio Nobel, padre dei ragazzi di Via Marisperna, padre della fisica nucleare, scappato perché la moglie era ebrea negli Stati Uniti, partecipato al progetto Manhattan, e le simulazioni al calcolatore erano fatte con questo calcolatore manuale, ossia mettevi qui la matita, ruotavi questo oggetto tipo pantografo per simulare in questo caso la diffusione dei neutroni, senza andare nei dettagli perché sennò sforeremmo troppo i 10 minuti che mi mette Leo. Essenzialmente tu ponevi quell'oggetto di prima su un foglio di carta grande disegnato e ti muovevi seguendo le varie tracce, seguendo questa spare qui, tipo se fossi vincolato a camminare su un asse di legno, e con questa maniera simulavi tutte le interazioni dei neutroni in quella che poi era o un reattore nucleare o poi le bombe nucleari. Questa è una ricostruzione fatta da un fisico, Coccetti. Se andate al link o lo cercate online, trovate tutta la spiegazione di questo Fermiac. Quindi c'erano una serie di computer analogici, ma del resto anche, no, se voi volete calcolare il baricentro di un oggetto complicato, potete fare il modello CAD, metterlo nel computer, eccetera, eccetera, oppure lo potete appendere per un'estremità, tracciate una riga, lo appendete per l'altra estremità, tracciate un'altra riga e avete trovato il baricentro. Quindi, di nuovo, replicare la natura o sfruttare alcune priorità della natura sono poi quello che può essere fatto in maniera digitale, quindi discreta, utilizzando la logica binaria del processore o dei transistor o anche dei relè, oppure appunto anche in un contesto del computer quantistico. Quindi per rispettare la sharp boundary che mi ha messo qui Messere, il nonno, passeremo a parlare del computer quantistico. Che dici? Ah, c'è quest'ultima cosa, guardate. Come altro esempio di oggetto che appunto emula gli epicicli e gli iprocicli sono questi, come si chiama? Non mi ricordo più come si chiama. Essenzialmente questo oggetto... ma c'è un termine ben specifico che adesso mi sfugge. Essenzialmente due ruote, una che ruota contro l'altra, dentro l'altra o fuori dell'altra, e tracciano questi pattern molto elaborati che però possono essere utilizzati per riprodurre appunto i bicicli e i procicli in un mondo tolemaico, in un universo tolemaico in cui la Terra è al centro e quindi devi tener conto delle rotazioni dei due sistemi. Quindi, di nuovo, non è necessario avere un calcolatore come quelli con cui vi parliamo per risimulare la natura. Certo, è più limitato perché con questo potete fare solo questi bei disegni o queste cose qui, però di nuovo se con questi oggetti, come col meccanismo di Antikythera, potete navigare e non affondare la nave, insomma mi sembra già No, non è il pantografo, Raffaele, c'è un altro termine che avevo cercato su Wikipedia, però la vecchiaia purtroppo è quella che è. Spirografo, eccolo, infatti, grazie, spirografo, giusto. Abbiate pazienza, purtroppo questo passa il convento. Andiamo al computer quantistico, quindi ci introduca lei, Messer Sorge.
Ah, parlo io. Allora, si parla molto del computer quantistico, viene presentato sempre come una cosa fantascientifica, avveniristica, eccetera, eccetera. Ci sono due cose, due premesse da fare, quello adesso spiegheremo che cos'è questo lampadario. Allora, in realtà il quantum computing esiste già oggi, non solo nei laboratori, ma è possibile anche acquistare una capacità di calcolo su dispositivi quantistici, tant'è che esiste anche una serie di possibilità online anche di fare qualche piccola cosa da appassionati. La seconda premessa che va fatta assolutamente è che non esiste un modo consolidato e comprensibile di spiegare come funziona un computer quantistico. Quindi ci arriveremo con metodo induttivo-deduttivo. Noi diciamo delle cose, in parte storie, in parte strutturali, in parte non strutturali, descrittive. Voi protestate che non si è capito niente e noi proviamo a dirlo in un altro modo. Perché si chiamano computer quantistici? Perché si fa riferimento a delle caratteristiche quantistiche. Qui è meglio che lo spieghi Marco. Comunque, sostanzialmente, delle particelle molto piccole vengono che hanno un certo stato, vengono raffreddate ed isolate in modo che non si eccitino e non entrino in contatto con tutte le altre particelle che girano per l'universo, e quindi siano abbastanza affidabili per fare delle operazioni basate sulla modifica del loro stato quantico. E spiegalo meglio tu, adesso. Il mutismo...
Mi muto per non fare rumore. L'idea non è proprio la primissima idea, non è quella di Feynman, ma insomma essenzialmente fu divulgato e reso pubblico in questo articolo del 1982 di Richard Feynman. Se lo cercate e lo trovate, la prima parte è fatta benissimo, perché Feynman, oltre ad essere un altro genio, lui fermi insomma su 4-5 geni del XX secolo, quello che fa i disegnetti che piacciono tanto a Verusca delle interazioni appunto della meccanica quantistica, era un ottimo divulgatore, soprattutto perché lui si poneva il problema che se io non ti so spiegare una cosa, vuol dire che non l'ho capita io per primo. Quindi il fatto che non sia in grado di spiegarmi il computer quantistico vuol dire che non l'abbiamo capita neanche noi. Quindi è fatta questa full disclosure, se vi andate a leggere l'articolo, all'inizio è chiarissimo, perché pone proprio l'accento su questi aspetti, cioè che tu vuoi in qualche maniera risimulare la natura sfruttando dei meccanismi, e in questo caso della meccanica quantistica, per ovviare ai vincoli del calcolatore alla Turing. Se vi ricordate, nell'altra live, quella sulla meccanica quantistica, il problema è che la caratteristica del mondo microscopico è che non vi è il determinismo meccanicistico del computer o delle palline da biliardo e così via. C'è questa famosa funzione d'onda che in qualche maniera vive di vita sua, che interagisce con un'altra funzione d'onda, un'altra particella, solo quando questa viene a interagire con essa, e quando interagisce quella ti dà un responso, la cui probabilità è dettata dalla struttura dell'oggetto. Quindi Feynman dice, se io potessi utilizzare questa funzione d'onda per descrivere in maniera probabilistica il mio sistema e così via, quando io vado a fare la misura ottengo una cosa che è esattamente proporzionale alla probabilità che quello che io voglio misurare, ad esempio i neutroni di Fermi prima, oppure la posizione di un oggetto complesso, la posizione degli atomi e così via, riesco in qualche maniera a riprenderla. Quindi in qualche maniera utilizzare la funzione d'onda, il fatto che lo stato sia una sovrapposizione di questi stati, ossia tutti e nessuno, in qualche maniera può ovviare a molte limitazioni del calcolo classico. Verusca dice che ci si fa la maglietta con i disegnetti, e secondo me faresti un sacco di soldi, Verusca. Questa è un'idea geniale. dovresti fare le magliette con i diagrammi di Feynman e secondo me nell'ambito, ovviamente un ambito ben definito, che è quello di Armani Gucci, riusciresti a vendere moltissimo. Detto questo, come si costruiscono allora, oggetti quantistici?
Un attimo. Prima dobbiamo dire che esistono varie tecnologie, esistono vari modi per isolare vari oggetti quantistici con i quali poi interagire. Questa slide, che purtroppo non trovo più come slide, ho solo come foto, la devo a Belousov, a Sergei Belousov, che oltre a essere è un fisico russo che però andò a Singapore molto presto ed è famosissimo per una serie di attività imprenditoriali, tra le quali un fondo di investimento che si interessa esclusivamente di aziende che fanno quantum computing. In quella slide che non si vede si parla delle cinque tecnologie più in voga attualmente per interagire con quanti, ovvero sia ion traps, cold atoms, superconduttori, fotonica e topological, che è quello di Microsoft. Quello che però bisogna dire, quando si dice computing, in questo caso noi siamo abituati al computer che ha tutto, ha il processore, ha la memoria, ha la ROM, ha la RAM, ha quello che viene dopo, ha l'hard disk, ha il video. No, tutto questo lo dobbiamo dimenticare. Al momento attuale i computer quantistici sono solo il chip di calcolo. Tutto il resto, compresa la memoria, viene fatta con computer tradizionali. Se tu metti l'immagine di prima, di quello che ho chiamato lampadario, in realtà è un frigorifero, il chip sul quale ci stanno queste unità, che vengono chiamate qubit, quantum bit, però è un altro dei termini abusati e assolutamente incomprensibili perché ti fa pensare al bit, e in realtà il chip è grande quanto un chip normale o poco più. Tutto quello che vedete è un grande frigorifero, perché questi oggetti vanno a frazioni di gradi Kelvin, cioè a 270, circa 270 gradi sotto zero, perché vicino a quella temperatura le parti in causa, le quantità, elettroni, ioni, eccetera, stanno calmi, altrimenti si agitano troppo, la funzione d'onda che dice Marco si muove, si agita e quindi
fa cose, conosce gente.
Sì, no, conosce gente è un'altra cosa. Il motivo per il quale stanno in questa posizione isolati gli uni dagli altri è perché non devono vedere gente, perché se interagisce, la Terra è attraversata costantemente da quantità improponibili di neutrini e altre particelle. Se passa un neutrino da quelle parti, il tuo calcolo lo butti, perché
il neutrino non gli fa né caldo né freddo. I muoni che sono carichi, sì. Perdona la pedanteria, non me la puoi professore.
Ok, per cui devono stare isolati e devono stare molto freddi. Dopodiché sono collegati per tutto il resto a dei computer normali. Ciò non pertanto si fanno, ripeto, ci stanno varie, online ci sono vari lab che ti permettono di fare delle piccole operazioni. Bisogna fare un mini corso, perché si possono fare con questi strumenti, ci sono dei piccoli calcoli da fare, ma le porte logiche non sono end or not come le nostre, sono leggermente diverse. Ci sono tanti corsi gratis brevi, quasi tutti fatti male ma alcuni fatti bene, e quindi ci stanno dei laboratori online di IBM, Microsoft, D-Wave, Amazon e credo anche Google, non mi ricordo mai se perché non lo...
Sì, anche Google, non so se Google sia accessibile all'esterno.
Ha lanciato di più la parte mediatica. Adesso non so esattamente cosa si può fare, per cui andando online si possono fare queste cose con tecnologie diverse. Un'altra cosa da dire è che tutto quello che vi è stato detto del quantum computing mediaticamente è sbagliato, e non sarò io purtroppo, se non appunto per domanda e risposta, a dirvi come me la sono ricostruita io, ma le due caratteristiche fondamentali, le tre caratteristiche fondamentali che possiamo dire del calcolo quantistico sono la superposition, l'entanglement e il fatto che la lettura è distruttiva. Ora, questo è il contrario, l'ultima, la lettura distruttiva, è il contrario di qualunque cosa noi siamo abituati a pensare per quanto riguarda un elaboratore digitale. quello che ha permesso di fare tante cose è che nel digitale la copia è un altro originale e quindi
è ripetibile, esatto,
la... è ripetibile all'infinito, ma soprattutto puoi farci tante elaborazioni sopra, tanti lavori eccetera eccetera. Qui una volta che leggi, hai letto ed è finito, non hai più niente, non rimane più. La superposizione è quella cosa che poi ti determina la frase incomprensibile, secondo me, per la quale tu puoi calcolare contemporaneamente tutte le risposte ad una domanda che viene attribuita più o meno al quantum computing, che è detta così, ma chissà cosa come può essere esemplificata. L'entanglement è una proprietà fisica che, letto da un italiano, entanglement è bellissimo, ma che normalmente viene raccontata come quella cosa per la quale due particelle sono unite, anche se una sta da una parte dell'universo e l'altra sta dall'altra parte, se tu cambi qualcosa su una delle due, istantaneamente, contro qualunque legge che conosciamo, anche l'altra si modifica in conseguenza. Ovviamente non è così, però viene raccontata così. Questa cosa avviene, ma è inutile raccontarlo, per, al momento per poche centinaia di metri, su particelle fatte in un certo modo. Quindi, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che il punto è che il calcolo di tutti gli oggetti è legato al fatto che uno realizza un oggetto microscopico e super raffreddato che funziona su principi appunto di meccanica quantistica. In questa maniera, se io ho tanti di questi qubit, ecco, vediamone magari uno, questi famosi bit, questo chip qua, quindi grande qualche micron, ha 7 di questi oggetti.
Posso dire una cosa? Chip vuol dire scheggia, quindi è il supporto il chip, quindi lì non vedete 10.000, 100.000, 1 milione, 1 miliardo, 10 miliardi di transistor in chissà quale tecnologia, lì vedete tutta un'altra cosa, che però è sempre su una piccola piastrina che è
di silicio. Ognuno di questi oggetti qui è un oggetto che utilizza le proprietà della meccanica quantistica per realizzare questo qubit, cioè questo oggetto che può avere due stati, ma siccome appunto si basa sulla meccanica quantistica, ha una funzione d'onda che si evolve con tutti e due stati contemporaneamente. Due stati,
a tutti gli stati,
esatto.
È un minimo e un massimo.
Tutti gli stati e nessuno, però poi la risposta è 0 o 1, insomma, su o giù. Dopodiché il fatto di poterne collegare, in questo caso 7, vi permette di avere appunto 2 alla 7 stati, una sovrapposizione, se c'è la coerenza che diceva Leo, se è raffreddato, se non arriva un raggio cosmico a ionizzarti, se non si muove per aggirazione termica, appunto di 2 alla 7 posizioni contemporaneamente. Quando voi andate a fare la misura potete leggere una di queste 2 alla 7 posizioni e quindi è il fatto che andando esponenzialmente il numero delle possibili combinazioni che avete, aumentando il numero di qubit, potete subito, relativamente rapidamente, raggiungere quella che molto pomposamente chiamano la quantum supremacy, cioè la supremazia quantica, ossia il fatto che potete fare un conto molto specifico e molto ben definito, molto più velocemente col computer quantistico piuttosto che con quello classico.
Bisogna fare subito un'osservazione, ovvero sia, anche in questo caso, il sapere pregresso ci crea un problema. Quando tu dici 2 alla 7 stati, la gente fa i conti e dice, ma che ci devo fare con questa roba? Perché fa il confronto con il digitale, ovvero sia, capito? Ora, in realtà, adesso io non mi ricordo il numero esatto, però con una 50ina di qubit si riesce a fare un calcolo che, in quantistico, corrispondente al più grande dei calcolatori esistenti al mondo.
Per una cosa specifica, appunto, non è che ci la scarichiamo.
Poi queste cose, come tutte queste cose, non li sappiamo, non esiste il sistema operativo per qubit ancora, c'è una società che ci sta lavorando. Però non esistono, esiste una serie di compiti che sappiamo affrontare in questo modo perché qualcuno si è messo a fare degli algoritmi impostati in maniera diversa e quindi riesce a risolvere dei problemi perché con questa tecnologia dei problemi di complessità molto crescente al crescere delle condizioni iniziali, in realtà cresce lentamente. Quindi,
primo fra tutti, la fattorizzazione in numeri primi, della quale non fregherebbe niente a nessuno se non fosse che tutta la crittografia attuale, qui ritorniamo a Enigma, tutte le banche, le cose, eccetera, eccetera, si basano sul fatto che è impossibile o comunque è esponenzialmente, cioè è lunghissimo fattorizzare un numero e capire quali sono i due numeri primi che lo compongono.
Peter Schork è quello è alla base della decrittazione di tutte le chiavi criptate, di tutti i sistemi di sicurezza, insomma.
Perché il punto, il problema è che se io devo avere una chiave che è pubblica, cioè io devo avere un numero, ci torneremo.
Così lo capisce solo chi te lo
vede. Una chiave che è il prodotto dei due, che posso dare a tutti senza che pericolo che mi rubano tutti i soldi che non ci sono nel conto corrente, e solo io che ho quella privata, cioè i due pezzi che insieme fanno il prodotto, posso accedere al conto corrente. Peter Shor dimostrò che con un computer quantistico è possibile fattorizzare numeri primi in un tempo infinitamente più rapido che con un calcolatore normale. Quindi essenzialmente per questo poi ci si sono buttati tutti sopra, perché la quantità di soldi legata a questi aspetti qui è praticamente sterminata. Quindi è chiaro che
mostra la domanda di Angelo, risponde alla domanda di Angelo. Non sono casuale.
Ah, scusa. Ma se il valore del qubit è casuale, non sono casuali anche i risultati dei calcoli? No, il valore del qubit non è casuale, il valore del qubit segue la legge fisica per cui tu lo hai, tra virgolette, costruito o programmato, e soprattutto il valore del qubit è una funzione d'onda, quindi è tutti e due i valori e nessuno. Quindi in realtà è come lo stato di un elettrone, che può essere verso l'alto o verso il basso. Quando tu vai a misurarlo, lo trovi in uno stato e nell'altro. Il risultato della misura può essere casuale se la legge fisica che sta dietro è casuale. Ma se tu questi qubit li metti insieme per avere, che ne so, l'energia di uno stato che vi faccio vedere tra poco, quello ti dà, la risposta che ti dà è con una probabilità che è proporzionale alla probabilità di che quell'oggetto avvenga. Quindi in qualche maniera è da una misura quantistica ottiene un oggetto, un risultato classico. Ad esempio, una delle prime cose, i primi calcoli fatti con la D-Wave, una di queste ditte, su Nature, è calcolare l'energia con questo oggetto qua che vi ho fatto vedere, appunto, a 7 di questi elementi quantistici, e essenzialmente se ne usi due, vedete, questi sono i 7 qubit in questo grafico, ce ne sono 7, però in questo caso ne hanno usati solo 2, per simulare il comportamento dei due elettroni in una molecola di un atomo di idrogeno. Quindi due atomi di idrogeno stanno insieme perché mettono insieme i due elettroni, hanno l'orbitale elettronico, e questo calcolo si fa anche analiticamente perché è molto semplice. E programmando questi due qubit in questa maniera non è che riproducete l'atomo di idrogeno, ma riproducete il profilo energetico dell'energia di legame dell'atomo di idrogeno in funzione della distanza, e questo si fa, si misura ed è molto, molto bello. Se volete utilizzare un 4 di questi qubit, quindi avete 3 elettroni dell'atomo di litio che ha 3 elettroni appunto e uno dell'atomo di idrogeno, e di nuovo riproducete il potenziale energetico. Attenzione, non state riproducendo tutto l'atomo, tutto l'orbitale o tutto come si muovono negli orbitali. State riproducendo il profilo energetico perché avete costruito il vostro oggetto in questa maniera. Se ne usate 6 è la stessa cosa, però sempre più complicato. 4 elettroni di berillio e 2 dell'idrogeno, quindi usate 6 qubit su 7. Quindi essenzialmente metterli insieme in una maniera che non vi abbiamo descritto, perché dipende molto dall'applicazione, da come costruisci l'oggetto, come ci interagisci, riproduce in questo caso il potenziale elettronico. Può essere fatto per fare tante altre cose, la fattorizzazione.
Risolvono anche problemi, tra virgolette, tradizionali.
Anzi, su quelli,
insomma, computazionali.
È su quello che tu vedi se il tuo computer quantistico funziona o no. Però per darvi un'idea, la coerenza, cioè il fatto che poi dopo un po' tutta questa struttura ordinata di questi 7 oggetti va a farsi friggere perché si scalda, tutti questi calcoli devono essere, cioè ciascuno di questi punti deve essere fatto in 50 microsecondi, cioè in 50 milionesimi di secondo anche l'oggetto meglio raffreddato eccetera eccetera perde la coerenza, e quindi non potete farci più assolutamente niente, quindi dovete interagirci prima di questi tempi qui. Quindi è un oggetto complicato, tra l'altro si dibatte anche se quelli che vengono, non dico spacciati o comunque descritti come computer quantistici, sono veramente computer quantistici. C'è questo articolo, ma ce ne sono tanti, lo cito perché Franco Nori è un amico, è anche un collega, ma insomma lui talmente più in alto di me, è un genio anche lui, Stan Riken, e si occupa di dispositivi quantistici, ha fatto un sacco di lavori anche su Nature, e appunto come possiamo testare se la quantosità, la quantumness, il fatto che l'oggetto si comporta proprio per le leggi quantistiche di un quantum computer. Quindi il problema è aperto e si discute appunto di come fare la misura e come di misurare se l'oggetto si sta comportando correttamente. Per rispondere velocemente alla domanda di Alessandro, che chiede se le tre curve colorate sono le simulazioni dei punti neri valori veri, sì, esattamente, cioè i punti sono quelli calcolati, no, i punti sono quelli calcolati dalle simulazioni, la curva colorata è il calcolo analitico fatto in altra maniera, e quindi vedete che i punti neri che vengono da questi calcoli col computer quantistico riproducono esattamente l'energia di legame, questa è l'energia sull'asse dell'Y in funzione della distanza interatomica, cioè la distanza tra i due atomi in frazione di nanometri. Questi sono un decimo di nanometro, quindi un decimo di miliardesimo di millimetro.
Di metro.
Un decimo di miliardesimo di metro, esatto. E quindi questo è lo stato dell'arte del computer quantistico. Comunque è un oggetto abbastanza complesso, no? Non, c'è ancora molta strada da fare, ecco.
Comunque attualmente alcune aziende comprano calcolo quantistico per risolvere determinati problemi. Normalmente, come dici tu, sono società che fanno fisica, che fanno chimica, che fanno simulazioni, che fanno questo tipo di cose, proprio perché l'aspetto tra virgolette analogico si riproduce bene in questo modo. Però ci sono tanti altri discorsi che stanno andando avanti, e una società sta facendo addirittura, sta cercando di fare un sistema operativo unico che poi veda i vari hardware, un po' come una volta c'erano vari tipi di logica per fare i transistor, no?
Esatto, cioè non è un giocarello, non è più un giocarello. Non è fuffa, cioè le cose ci sono applicazioni pratiche che vengono utilizzate. È chiaro che siamo ancora agli albori, perché appunto ogni approccio richiede, appunto, di wave è un approccio di annealing, cioè di andare a cercare il minimo dell'energia in questo sistema quantistico che tu vai a ricostruire. Quello di Google e di IBM sono altri approcci, però
è un hardware diverso,
esatto, il completamente. Cioè non è che dici io c'ho il chip della Apple e io c'ho il chip della Intel e poi ci scanniamo allegramente per quale è il migliore. Uno è fatto, che ne so, con appunto col pennarello e con la carta, e l'altro è fatto col legno, e un altro ancora è fatto col meccanismo di antichitera, e fanno tutti più o meno lo stesso calcolo, ma su principi completamente diversi, seppur comunque basandosi sulla questione della meccanica quantistica. Emilio cita i 9 miliardi di nomi di Dio, che appunto se li calcolassimo con computer quantistico svaniremmo in un secondo. In realtà nella fantascienza di computer ce ne sono, non il robot o lo Skynet e così via, ce ne sono pochi. Ecco, c'è un romanzo che è Computer One, in cui anche qui il computer non ha il robot eccetera eccetera, ma anche qui si mette di buzzo buono a sterminare l'umanità. Poi c'è, vabbè, questi li conosci tu, Simulacron io non l'ho letto.
Simulacron è bellissimo perché è del 64, mi pare.
È bellissimo perché è vecchio, quindi.
E quando non c'erano voglio dire, un non fisico al quale viene raccontato, Simulacron del 64. È un non fisico che ti racconta, questo è il tredicesimo piano Simulacron.
Quindi il mondo simulato.
Sono state prese varie riproduzioni, vari tipi di evento televisivo, anche una miniserie in Germania, eccetera. Ma sostanzialmente è il discorso del tredicesimo piano, cioè dove c'era un mondo simulato dentro un computer. Che nel 64, perdonami, qualcuno glielo deve aver detto.
Dice che vengono dal futuro e gliel'hanno suggerito.
No, all'epoca si sapeva, c'erano dei computer e qualcuno che usava i computer avrà pensato questa cosa. Non può avvenire, secondo me, così, d'amblè. Come quando si vede le grandi pensate di Verne. Verne comprava l'editore di Verne comprava i libri di saggi di altri e poi ci faceva, diceva a Verne scrivi questo romanzo e via discorrendo. E la stessa cosa in qualche modo deve essere stato fatto per Galui. E appunto Il tredicesimo piano è un bellissimo film, tra l'altro anche con forti, forti echi ovviamente di realtà virtuale che non guastano in quel caso, sono film secondo me è piaciuto molto.
Sì, noi abbiamo fatto una live sul fatto che appunto il nostro mondo non è un mondo simulato per tutta una serie di motivi molto 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 specifici. Dalla regia ci cita Tierra, Erde e Company, L'ultima domanda, appunto qui c'è anche una versione manga del racconto di Asimov, L'ultima domanda, in cui poi il computer non solo diventa senziente, non solo non stermina l'umanità, che comunque di questi tempi mi sembra un risultato da portare a casa, ma risolve il problema di come invertire.
L'ultima riga del racconto di Asimov non è adesso sì?
No, è luce, no, è luce sia, e poi è luce fu, quindi l'abbiamo spoilerato, però vabbè. No, adesso sì, era un altro racconto.
Ah, io con quello, di quello pensavo tu parlassi.
No, l'ultima domanda è questo qui, che appunto il computer vive per miliardi e miliardi di anni. Quell'altro, non so se era di Asimov, forse certo. Di nuovo, dalla regia ci cioè possono aiutare, che forse era di Clark, in cui questi costruiscono questo computer potentissimo perché gli chiedono esiste Dio, e il computer che diventa senziente, diventa che non è possibile staccarlo, dice adesso sì.
Squaglia la spina.
Non va full Skynet, se lo dovessimo dire in termini moderni, e dice adesso sì. Non so se qualcuno di voi... Veruska vuole essere sterminata assieme a tutta l'umanità. Veruska, secondo me, potrebbe essere l'angelo del... uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. L'altro libro che citavi tu è...
Permutation.
Anche questo mi manca. Ah, Greg Egan, sì, che è molto tecnico.
Non... Si capisce benissimo anche qui dal sottotitolo 10 million people on a chip che aria tira.
Quanti angeli possono stare sulla quinta di uno spillo? Non lo so, però 10 milioni possono stare su un chip, su una scheggia. Quindi anche qui simulazione come se non ci fosse un domani. E poi, vabbè, lì però è il contrario, cioè in Tron... non è il mondo che è simulato, ma è un mondo che vive nel computer. Ovviamente non ha senso per tutta una serie di motivi, però rimane il fatto che il film all'epoca fu poi rivoluzionario per le tecniche e così via.
Fu rivoluzionario l'idea. Era l'equivalente di Viaggio Fantastico.
Sì, però insomma...
Che in italiano era Viaggio Allucinante.
Fantastic Voyage, di cui anche c'è una seconda versione, sempre di Asimov, in cui cerca di mettere una pezza alla fisica, che appunto che lì non ti puoi miniaturizzare. Mi dice Angelo che quello del computer che adesso sì dovrebbe essere la risposta di Brown. E poi vabbè, c'è anche un altro Tron, che anche quello secondo me merita, perché appunto non è necessario che debba essere plausibile. Per essere quello che è una vera boiata invece e non c'ho la copertina, mi sono dimenticato, è Timeline di Crichton, perché lì oltre ai viaggi nel tempo loro fanno i viaggi nel tempo col computer quantistico, e lui lo descrive come un laptop, cioè un computer che è veloce a fare cose, a conoscere gente, anche lì che è assurdo, perché tu se tu avessi un computer quantistico che si potesse con cui potessi interagire come fosse un laptop, beh, hai già dominato il mondo e finisce là. E loro lì lo usavano per fare i viaggi nel tempo, eppure lì posso capirlo, perché usi viaggi nel tempo per dominare il mondo. No, lo uso per andare a fare nel Medioevo, perché mi serve di fare un parco a tema che sia storicamente preciso, come se fosse mai fregato a qualcuno del parco a tema.
Io sono andato a Gedelon dove costruivano il castello medievale, però questo...
Ma quello è vero, è bello, però voglio dire, senza computer quantistico, questo è Tron Legacy, che è l'altro che stanno citando. Sì, però appunto l'assurdità di Crichton, che pure era un genio, perché insomma fece Andromeda Strain, Jurassic Park, eccetera, eccetera.
Crichton è sicuramente un genio, però i viaggi nel tempo non sono per tutti.
No, ma anche il computer quantistico non è per tutti, perché appunto la descrizione che se ne dà è appunto è completamente fallata. Time Cop non l'abbiamo detto, però lì questo è su viaggi nel tempo, non so se c'era il computer quantistico pure là. Esatto, no, questo è importante, esatto. Tron trough, perché in realtà tron è un comando trace on del basic o del logo addirittura. Comunque, sicuramente c'era in basic per tracciare quello che il computer via via eseguendo poteva fare. E anche qui micro effetto nostalgia, quando i programmi erano così semplici che con un tron riuscì in qualche maniera a venirne a capo. Adesso è un delirio di debugger e così via. Vabbè, abbiamo sforato l'ora come al solito. Come?
Ringraziamo Omar.
Ringraziamo Omar perché non si fa. No, purtroppo c'è avuto un impegno e non è riuscito a venire. Come computer, citiamo.
Volevo citarlo perché. Volevo citarlo.
Sì, giustamente. Comunque è vivo in spirito con noi. E, come computer c'è anche i computer dell'universo di Douglas Adams, ovviamente quello galattico, quello che usano per dare la risposta, non quella di Asimov ma quella che citava Veruska, che è quella che è 42, e direi che sul 42 non è che si può aggiungere più molto altro. Quindi vi ringraziamo di essere stati qui con noi, ringraziamo anche, anzi soprattutto Leo, per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è un piacere.
E ci rivediamo alla prossima live. Grazie mille.
La prossima melatonina anche.
Anche la melatonina, che dicono qui dalla regia. Ciao.
Salve a tutti.
Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.